Voci da Via Flavia.
Anche in A2.
Una sola missione.
Come dice la canzone di Eminem, se tu avessi una possibilità per prenderti tutto quello che vorresti, e in questo caso la vittoria al Pala Trieste, beh, ci proveresti. E Orzi Nuovi ci ha provato, gli è andata male, per poco. Pallacanestro Trieste vince 80-75, però che fatica, caro Barze.
Quanto basta, caro Jacopo.
Ciao a tutti, ragazzi.
Ciao a tutti. Ma io prima di cominciare ho una domanda per te.
Sì, dimmi tutto.
Perché io nella nostra bellissima sigla che come ogni anno tu hai prodotto, ed è una grandissima
sigla. Ti ringrazio.
Sento tre voci.
E
invece qua siamo in due, non capisco.
No, come dicevamo fuori onda, sfatiamo questo mito che gli insegnanti non lavorano, no?
Infatti.
Invece il povero Amerigo, oberato di lavoro scolastico, non sempre riesce a essere con noi, ma noi teniamo il colpo perché i nostri fedeli ascoltatori e ascoltatrici sono sempre in attesa della nuova puntata di Voce da Via Flavia Basket Edition, e noi quindi puntualmente il giorno dopo siamo qui per commentare questa partita. Io ti propongo, se ti va, di analizzarla così un po'. Prima partita della stagione, ragazzi, no, l'abbiamo già detto, difficile fare grandi commenti tecnico-tattici, eccetera. Partiamo un po' con immagini, sensazioni, andando un po' a braccio, senza seguire per forza un canovaccio. Che ne dici?
È un'idea bellissima, e io comincio con la sensazione che avevo andando in macchina in palazzetto con mio padre. Sensazione spiacevole, perché ci siamo messi a chiacchierare e ricordare tutti gli esordi di campionato, che storicamente per Trieste sono una tragedia.
Sì,
ricordo,
bravo.
Una serie di tramvate, secondo me uno contro Treviso, potrei sbagliarmi, sicuramente uno contro Brindisi.
Sì.
Una partita, ricordo tante partite perse clamorosamente.
Sì. Quindi... Ti posso segnalare a questo proposito anche in Serie A2 ancora contro Verona in casa, in cui segniamo tipo 30 punti, 40 punti, tipo pochissimo, e un'altra invece con Pesaro l'anno scorso con l'imbarcata.
Sì, sì, cioè mediamente Trieste comincia i campionati con un'imbarcata, questa è una cosa, cioè, abbastanza storica,
sì.
Quindi le sensazioni erano molto negative. Il controaltare invece sono state alcune cose durante la presentazione delle squadre che mi hanno fatto un po', non dico emozionare, ma mi sono piaciute la presentazione con le luci spente e i nomi dei giocatori sul maxi schermo.
Scusa, mica poco.
Camonade.
Cioè, poi sono dettagli, no? Però fa una differenza.
No, guarda, onestamente... che secondo me, soprattutto la presentazione, è una cosa da cui sono abbastanza fissato, ma secondo me ti aiuta tanto con la musica giusta a immergerti nel clima,
sì.
Nel clima corretto. Anche i tifosi che si sono messi a cantare Viva l'Epo Bon prima della partita, veramente bello. L'atmosfera, anche se non c'era tantissima gente.
Ecco.
Complice anche l'orario di merda, la giornata infausta.
Sì.
Altra cosa che succede quasi sempre, che il campionato inizia nel periodo della barcolana, che è una cosa che non aiuta.
No, diciamo che io sono d'accordissimo su tutto. Ovviamente io, guardandola dalla TV, non è che posso vedere tutte le cose che mi dici tu, che eri al palazzo. Diciamo che dalla TV il colpo d'occhio era veramente desolante.
Questa cosa succede spesso, ti dico perché. Perché il pubblico che viene inquadrato, cioè quello
dall'altra parte,
quello sui posti più costosi, mediamente non c'è.
Sì, questo è vero, questo è vero.
E proprio c'è il pubblico dietro le panchine, che quello che vedi di più, è quello che mediamente non c'è. Il colpo d'occhio migliore lo si ha ovviamente
dall'altro lato,
o quelli dall'altro lato.
Certo.
E questa è una cosa che non aiuta. Oggettivamente non c'erano tante persone. D'altra parte, mercoledì 4 ottobre alle 20:30.
Sì, e poi permettimi, 13 euro il biglietto in curva per vedere Orzi Nuovi in A2, diciamo che no. E poi ovviamente tutto a scalare da lì, quella è la base, diciamo, di partenza dell'asta. Chiaramente non è che invogli, no, il pubblico delle grandi occasioni a fiumare al palazzo per vedere un po' che succede.
E poi quest'anno c'è un altro tema che toccherò solo brevissimamente. Quest'anno c'è un'alternativa, c'è un competitor per i tifosi di sport triestini.
Attenzione.
È la Triestina, che gli anni scorsi, visti i campionati, visti i risultati, oggettivamente rappresentava un competitor poco attraente.
Sì, è vero.
Invece quest'anno, complice Trieste, che è scesa di categoria, e il fatto che la Triestina parrebbe destinata a un campionato, diciamo, di alto livello, con possibilità di promozione, poi non vado avanti per evitare scaramanzie.
Bravo, ci siamo capiti.
Effettivamente è una competizione che gli anni scorsi non c'era.
Sì. No, tutto...
Io credo che per un tifoso, soprattutto in questi anni in cui comunque i prezzi costano sia del basket che del calcio e della vita, decidere di fare due abbonamenti oppure di andare a vedere due partite diventa complicato, e probabilmente la partita di mercoledì non la vai a vedere.
Certo, e ti dirò di più, l'abbonamento della Triestina costa molto meno, anche perché Triestina di fatto è una grossa parte curva e una piccola parte tribuna ormai, per quanto riguarda almeno gli abbonamenti. Quindi se fai il paragone abbonamento da una parte e abbonamento dall'altra, diciamo, per la curva, chiaramente è molto più conveniente quello della Triestina, dove i prezzi sono stati abbastanza popolari.
Anche qua, no, comunque lo stadio più grande lo puoi riempire,
ma sì, chiaro, ma
è
certo
ovvio che non ci può essere competizione.
Dopodiché, Richard, ascolta anche tu, allora, già, scusa, spoilerino, già il coach ci ha risposto al sondaggione che abbiamo messo sulla nostra pagina Instagram,
Bellissimo,
Voci da Via Fabia, e ci segue, tra l'altro, e ci segue,
sì,
volevo segnalare.
Mette anche like,
tra l'altro.
Cosa che dovreste fare tutti.
Bravissimo, chi non l'ha fatto, via di pollicione, via di tasto, subito. Richard, iscriviti anche tu, ascolta un due puntatine, che noi un due dritte per farti bene sto business te abbiamo già da tempo. Vedo che non ci ascolti, però sbagli, ascoltaci di più che vedrai che i risultati...
La presentazione delle squadre già è una cosa.
Già è buono. Ora devi capire soltanto questo, caro Richard. 1 a 100 non è 100 a 1, cioè se quel palazzo c'ha 7.000 non è il palazzo che ne ha 2.000, quindi puoi ottenere gli stessi risultati con più gente facendola pagare meno. Mettitelo in testa che vedrai che poi otterrai grandi cose. Ma andiamo avanti.
Abbiamo divagato per 8 minuti sulle sensazioni
pubblico.
Del pre.
Sì,
iniziamo e la partita è agghiacciante. Non segna nessuno per un 3-4 minuti in cui, che io ho riassunto nei miei appunti, che ormai facendo questo podcast da abbastanza tempo faccio durante ogni partita della Pallacanestro Trieste.
Molto bene.
E ho scritto botte da Orbi.
Che sport di contatto, diciamo.
La faccia del cazzo. No, ecco, su questo io vorrei aprire la mia prima polemichina e ti stupirò. Io vorrei fare una polemica con gli arbitri.
Sai che io invece no. E allora vai subito di grande dibattito. Allora, secondo te no bene, no buono?
No, allora, diciamo questo. La regola è che il metro arbitrale lo decidono gli arbitri.
Quindi, chiaro.
Tu, giocatore, non devi rompere i coglioni, ma ti devi cominciare ad essere in grado di adeguarti. Allora, che cosa è successo in questa partita? Orzi Nuovi hanno picchiato come dei fabbri dal primo all'ultimo minuto, soprattutto sotto canestro, raddoppiando Candussi, che è stato interpretato come pericolo numero uno dell'attacco triestino. E ce l'hanno fatta, perché Candussi è un giocatore che storicamente va in difficoltà quando è aggredito fisicamente, perché, lo abbiamo detto tante volte, probabilmente manca di quella cattiveria di fondo.
Tutto vero finora.
E questo è giusto.
Tutto
allora,
vero.
Io reputo, la premessa è, picchia anche tu. Cioè, nel senso, su questo non si scappa. Dopodiché, secondo me, però, si è andati un po' oltre.
Okay.
Nel senso che alcune volte contatti su Reyes, contatti su Candussi, oppure sta nuova moda che ci si smarca in attacco dando un sburtone all'avversario, cioè a casa mia quella roba è fallo. Ricordo un contatto nel terzo quarto in cui essenzialmente sono saltati sulle anche di Reyes. O ricordo tantissimi contatti in cui Candussi prendeva una botta dopo l'altra e gli avversari si lamentavano quando dava una spintone con il sedere. Questo non va bene.
Okay.
Secondo me il metro non era adeguato a una partita del genere. Sicuramente non era un metro casalingo. Dopodiché, stupidi noi a non capire che questa è la realtà della 2, e su questo ne parleremo.
Esatto, bravissimo. Allora, invece ti dico che sono rimasto positivamente stupito dagli arbitri, nel senso che onestamente non credo abbiano inciso più di tanto, cioè nel senso sì, è tutto vero quello che dici, però poi sostanzialmente sono più seccato forse per la seconda cosa, cioè perché noi non ci siamo adeguati a questa intensità di gioco, che non a dire ma forse quello era fallo. E la seconda cosa, secondo me tutto sommato hanno mantenuto un metro arbitrale coerente, cioè nel senso non è che spesso in A1, no, c'era capitato di vedere queste partite in cui botte da Orbi i primi due quarti e fischi
come vaporiere nel terzo,
partenza in palleggio, tocco, hop, fallo, e tipo dicevi ma scusami, ma primi due quarti
si prendevano a ceffoni,
picchiavano tutto. Invece qua devo dire che tutto sommato hanno mantenuto costante il metro, cioè nel senso si picchiava dall'inizio alla fine, punto, nel senso, poi possiamo dire che va bene o non va bene. E tu dirai si sono un po' settati sull'intensità loro piuttosto che la nostra, però questo succede abbastanza spesso in realtà, che la squadra che è un po' più intensa detta un po' i fischi, diciamo, arbitrali e il metro arbitrale, e onestamente fischi osceni, addirittura Cervellottici, che vedevamo in A1, non li ho visti, cioè mi sembra tutto abbastanza lineare. C'è stato forse solo un fallo in attacco fischiato a Candussi verso la fine, che magari era un punto un po' cervellotico, ma il resto è che ha inciso relativamente poco poi alla fine, ma il resto mi sembrava tutto abbastanza lineare. Però sono relativamente d'accordo anche con le cose che dici, diciamo, si può fare un po', cioè almeno dalla 2 mi aspettavo molto peggio, ecco, non so come dirti, cioè mi aspettavo cose beduine, no, e invece tutto sommato.
Allora, visto che parliamo di aspettative, parliamo di sensazioni, io introdurrei il nuovo punto, che è un po' un mio cavallo di battaglia in queste settimane di preparazione alla 2 e anche in questa prima partita, ovvero sia bisogna ancora avere la capacità di calarsi veramente nella realtà in cui siamo arrivati. Perché abbiamo fatto e abbiamo avuto tutte queste difficoltà nei primi due quarti? Non solo perché abbiamo tirato 3 su 19 da 3, anche con tiri oggettivamente presi bene, soprattutto nel primo quarto, non abbiamo fatto la partita della vita, però insomma abbiamo preso tiri piuttosto buoni. Il problema è che la A2 non è un campionato di passaggi stellari dietro la schiena e grandi figate.
No,
è un campionato di lotta, aggressività e contropiede. La grande capacità di Orzi Nuovi è stata quella di non permetterci di fare il nostro gioco. Quante volte siamo andati in contropiede? Mai, okay, fino a metà, okay, del terzo quarto. Okay.
Sì, sì.
Allora, da un lato questo è un problema, nel senso che la squadra, e lo hanno detto sia il coach che Filloi all'interno delle conferenze stampa, la squadra è ancora molto lontana dal raggiungere un livello di comprensione del campionato e delle esigenze del coach. È una cosa, c'è ancora un grande under construction, un cartello under construction enorme sul Pala Trieste. Dall'altro però l'aspetto importante è che abbiamo vinto, e questo io non lo sottovaluterei. Il coach ha parlato di resilienza, cioè quella capacità nelle difficoltà di crescere, di rimettersi in piedi e di portare a casa i due punti, che era la roba essenziale per questo inizio di campionato.
Allora, sì, partirei da quest'ultima cosa che hai detto, cioè intanto abbiamo vinto, cioè che ovviamente quando guardi la partita solo così di cartello dici beh, ma è normale, però in realtà, come abbiamo visto, in realtà non è stata così semplice questa vittoria, per tutte le cose che hai detto tu, che io sottoscrivo assolutamente, nel senso che qua soprattutto anche i tifosi, no, anche la nostra puntata, no? Vecchie polemiche. Siamo sempre lì a fare le solite polemiche, cioè, veramente pensavate di trovare lo stesso livello della 1? Cioè, non so, di cosa si stupisce la gente? Io questo non capisco, cioè, ti sei abituato, poi, scusami, 3-4 anni di A1, non è che siamo da 20 anni in A1 e la A2 non l'abbiamo mai vista, cioè, abbiamo vista...
Al meglio ci non... si abitua molto facilmente.
Chiaro, però su dai, cioè, la 2 è questa, un po' ce la ricordavamo, e se non ce la ricordavamo, chi la conosce un po' meglio ce l'ha detto, no? I vari cronisti, che possono essere Baldini, Saule, compagnia cantante, l'avevano detto, occhio.
Quindi, anche noi nel nostro piccolo,
bravo, bravissimo.
È un campionato molto particolare in cui
è, certo,
è la fisicità, più che la fisicità, la battaglia,
sì.
Quello che fa la differenza.
Sì, assolutamente.
E secondo me lo abbiamo capito perfettamente con questa squadra rognosissima,
sì,
che comunque muoveva abbastanza bene la palla, soprattutto dal perimetro,
sì, allora,
e con due centri che raddoppiavano sistematicamente sotto canestro.
Certo, allora Orzi Nuovi ha fatto chiaramente la sua partita con un piano a partita semplice ma efficace, cioè, come dicevi tu, palla dentro, raddoppio, che potremmo anche dirlo un piano suicida per certi versi, perché con i giocatori che abbiamo lasciavi teoricamente sempre un tiro da tre disponibile, però va bene, poi dopo ne abbiamo sparacchiato, quindi l'avevano
distante. Chiaro, hanno avuto un enorme vantaggio sul fatto che comunque Trieste ha tirato
assolutamente
9 su 32 da 3 col 28% a fine partita.
Assolutamente, e tra l'altro appunto... dici la coperta è corta, devo pur giocarmi qualcosa, mi gioco il tiro da tre piuttosto che il centro loro che mi fa 30 punti, va benissimo. E quindi loro fanno la loro partitina con la fisicità, la cosa eccetera, però tu lo vedi che questa squadra qui è nettamente più scarsa, cioè nel senso i valori in campo non si discutevano. Dopodiché, come dici tu, questa serie qui è così, cioè porta grande fisicità, grande intensità, tutti ci provano con piani partite magari semplici ma spesso efficaci,
e non hanno niente da perdere,
esatto, e vincere non è facile, quindi anche
bravissimo,
di 5 vincere è fondamentale, cioè non si butta via niente, soprattutto...
Hai detto esattamente le parole che ha usato Phil Lloyd durante la conferenza stampa.
Bravo Phil Lloyd, allora, molto bene.
Non esistono partite facili.
No, mai.
E questo è una roba che alcuni giornalisti presenti alla conferenza stampa, chi ha fatto alcune domande, e noi tutti spettatori, dobbiamo cacciarci molto presto in testa. Non esistono partite facili. Udine, che gioca questo campionato da 3-4 anni con budget pazzeschi, non è mai riuscita ad andare su. I campionati non si vincono solo con i soldi. Aiuta, bisogna costruire una squadra con determinati giocatori, ma dopo devi giocartela contro tutti. Contro Chiusi, contro Orzi Nuovi, contro Udine e contro tutte le altre. E se cazzi.
Bravo, e lasciami dire questo... partita nostra oscena, perché appunto tiriamo malissimo, intensità che va e viene, di tutto e di più, e però vinciamo. E allora io mi dico, se tu vinci giocando male, nelle difficoltà, contro una squadra che comunque, come dicevi tu, ha giocato bene e ha anche avuto percentuali buone, cioè nel senso una bella combinata dove rischiavamo seriamente di perdere a un certo punto.
Orzinovi tira col 42% da 2 con un onestissimo 39% da 3.
Vedi,
e un 100% ai liberi.
Ah, ecco.
Che comunque per una squadra che deve salvarsi e senza un americano sono percentuali di buon livello oggettivamente.
Assolutamente. Dico, tanto di guadagnato questa vittoria qui. Cioè, vale oro. Nel senso, tu giochi male, vinci, questo è sintomo di grande squadra. Perché...
Sì.
Anche nelle difficoltà riesce a trovare comunque il modo di uscirne fuori. Poi queste difficoltà dureranno molto. Cioè già adesso, poi adesso ne abbiamo una partita ogni 4 giorni per 2 settimane praticamente. Domenica Chiusi, poi Nardò infrasettimanale, poi quella dopo non mi ricordo più neanche che cazzo è la partita dopo. Però praticamente abbiamo queste 4 partite in 2 settimane. Quindi sarà un tour de force notevolissimo per la squadra che, come diceva coach Christian, non è ancora pronta e si vede, sarà un dispendio di energie, di viaggi notevole, e finire 4-0 mi sembra utopistico. Secondo me almeno una la perdiamo, forse anche due, vedremo, però non facciamoci la testa neanche lì, perché sapevamo che sarebbe stato così, ma sì,
ci vuole tempo.
Sapevamo che sarebbe stata così, che la squadra è in costruzione, che i ritmi si devono trovare, il coach è nuovo, quindi calma e gesso, ragazzi.
E in tutto questo abbiamo una certezza, almeno una ce l'abbiamo, e si chiama Justin Reyes.
Sì,
che è stato votato dall'80% dei nostri spettatori come MVP, compreso da coach Jamon Christian.
Beh.
E che ha fatto, soprattutto nei primi due quarti, una partita a dir poco straordinaria.
Sì.
Chiude
e anche Brooks comunque ha giocato molto
assolutamente
bene.
Assolutamente sì, lui, vorrevo finire su Reyes, 27 punti e 6 rimbalzi con 77% da 2 in 29 minuti.
Sì, se li è mangiati, dai.
Ha fatto una partita pazzesca. Brooks è stato altrettanto bravo, perché la partita è cambiata e di questo volevo un attimo sentirti. Tatticamente si è visto qualcosa. Il quintetto base, che è Ruzer, Brooks, Reyes, Scandussi, De Angeli, e poi il quintetto da battaglia, il quintetto di corsa, quello che dovrebbe rompere le partite, che è stato quello che ha inserito a metà, dopo 6 minuti del primo quarto.
Sì.
Quindi quello con Brooks da playmaker, Filloi, Ferrero, Campogrande e Vildera, che sì, è stato il quintetto che poi nel terzo quarto ha letteralmente spaccato la partita.
Sai che a me Campogrande non è dispiaciuto?
Ha il miglior plus minus della squadra.
Cioè, nel senso, guarda che alla fine si è sbattuto in difesa,
sì,
parecchio,
sì.
E quindi poi dopo, certo, ha avuto la solita tripla che entra e esce, maledetto lui, è una sfiga notevolissima,
sì.
però l'approccio mi piace, cioè non ha giocato tanti minuti, però grande applicazione, e già che siamo un po' sui singoli così, ti posso dire che anche Ferrero in quel terzo quarto, in questo quintetto da battaglia che hai detto, nonostante avesse sparacchiato per tutta la partita, in realtà ha dato grande energia.
Quel contropiede, bravissimo, quel energia. Passaggio sotto canestro, sì, hai
cioè,
ragione.
Ha dato una scossa proprio emotiva, non tanto con canestri, diciamo.
Ha fatto,
no?
Il leader.
Esatto, lo vedevi proprio che aveva capito il momento, quindi questo è sicuramente buono. E Vildera pure può essere un fattore, che avevo dei dubbi, onestamente, dicevo, ma... sono sicuro,
e invece quello stoppone che ha tirato a Brooks nel quarto, non mi ricordo, che ha letteralmente, non dico sigillato la partita, ma quasi. Devo essere sincero, la partita è cambiata quando abbiamo capito l'aggressività necessaria. Abbiamo chiuso in difesa e abbiamo cominciato ad andare di più in contropiede. Ma a difesa del nostro coach, io questa cosa la devo dire, nel terzo quarto il coach tira fuori Ruzier dopo due punti, cioè Ruzier finalmente dopo una fatica pazzesca si era sbloccato e lo tira fuori. Io mi incazzo come una iena, dico a mio padre ma cosa fa, ma cosa è matto, eccetera eccetera, e mette Brooks, e Brooks mette due triple di fila alzando i ritmi e spaccando la partita,
certo,
con una terza tripla di Filloi. Questo succede quando noi ci troviamo spalle al muro sotto di 10 a 5 minuti dalla fine del terzo quarto. Abbiamo avuto bisogno di prendere un cazzotto, per riutilizzare la metafora che ha utilizzato coach Christian in conferenza stampa, appunto, quella del pugile che è messo spalle alle corde e che deve uscire da questa situazione e riesce a tirare il cazzotto importante per rimettersi al centro del ring. Questa è stata la grande capacità di Brooks, e aiutato da Filloi, ovviamente, che gli ha fatto una tripla e un assist.
Mi è piaciuta questa questo tuo accenno, diciamo, all'energia, comunque alla fisicità della partita, no? Perché purtroppo ho visto che, come tutte le grandi squadre, no, che magari possono giocare in A2, come noi che siamo retrocesse, purtroppo non siamo ancora guariti da questa fastidiosissima malattia che ci portiamo indietro da un po' di tempo, no? Non so se tu la conosci.
La dalmassonite?
No, allora, quello è un batterio molto pericoloso che può causare chiamate di timeout a caso e cambi volanti. No, parlo del gioco con scazzo, non so se ti avvezzo, no? Quel sintomo principale è questo accendi e spegni, cioè vado a 100 all'ora per 2 minuti, poi dopo spengo, perché tanto con orzi nuovi che cazzo vuoi che mi impegni, non ha senso.
Questo,
no?
È quello che è sbagliato, sta sensazione sbagliata che tanto con orzi nuovi vinci.
Ma sì, che neanche...
E l'abbiamo pagata. Però,
certo che abbiamo pagato,
ovvio.
Siamo stati
bravi tutti, e siamo stati bravi la squadra, giocatori e coach,
sì,
a dire che noi abbiamo bisogno di una diversa energia per battere anche orzi nuovi, anche chiusi.
Esatto, e il problema di questa malattia è che c'ha degli effetti collaterali abbastanza importanti. Il primo di tutti è che me li metti in ritmo, cioè giocando scazzato difendi un po' meno bene, quindi anche l'ultimo che passa comincia a segnare, e poi dopo, una volta che è in ritmo, non è che ti puoi svegliare e dire boh, adesso difendo duro. Boh, magari ti va anche bene, ma probabilmente no. Due, tu pensi di essere Dio e comincia a tirare da metà campo oppure tiri marcati. Io mi ricordo un tiro di De Angeli nel terzo quarto dall'angolo con la mano in faccia, che gli ho detto ma chi ti credi di essere, cioè, nel senso, per quanto bene li voglio, ma non c'entrava proprio niente. O Bossi che sparacchia l'unico tiro da lontanissimo senza nessun ritmo. E poi, come dicevamo prima, i fischi, cioè questi si abituano a un tipo di gioco, gli arbitri, e poi tu mi ricordo un paio di fischi nel terzo, nel quarto quarto, dove aumentiamo di nuovo l'intensità, che sono chiaramente fischiati perché fino a 5 minuti prima difendevi molle, quindi perfino gli arbitri si stupiscono.
Ma
che metti le mani addosso, mentre invece gli altri, come dici tu, l'hanno fatto dall'inizio, quindi normale che picchino, capisci? E questa cosa qui è una malattia che dobbiamo liberarci molto presto. Purtroppo la medicina è molto amara, amico mio. Bisogna perdere. Cioè, riuscire a correggere sta cosa senza perdere è difficilissimo, ma anche per tifosi, per tifosi uguale, perché quando noi andiamo al palazzo, io, noi, tu, indifferente, e io stesso nel secondo quarto vi avevo mandato il messaggio nella nostra chat dicendo vabbè dai, adesso ci siamo svegliati, via che andiamo, no, fuoco di paglia, abbiamo mostrato quello che saremmo potuti essere.
Infatti l'inizio del secondo quarto è stato 6-0 con Ruzier e Reyes,
e là ti dici vinciamo di 20, quindi dici vabbè, primo quarto abbiamo scherzato, un po' freddi, poi adesso via andiamo. Invece no, perché hai fatto questo accendo spengo, acceleratore, freno, e ti ritrovi in questa situazione del cazzo. Ma anche la gente è così, cioè anche la gente dice ah boh, ma allora vinciamo di 20, quando vinci di 5 fa ma come, mi ha vinto di 5,
e
partita bruttissima.
Tutte le partite sono difficili, e che, aggiungo io, è un processo.
Certo.
Siamo all'interno di un processo che necessiterà di tempo, che necessiterà di sconfitte come quella importantissima che abbiamo subito in Supercoppa contro Trapani, che è stato un momento in cui ci siamo resi conto, secondo me, di alcune cose. Trust the process, questa è il mood fino al 2024, cioè fino a gennaio. Trust the process, c'è poco da fare.
Io ti voglio solleticare ancora con un'ultima immagine che mi sono segnato per cominciare già un po' qualche discorso tecnico. Qua l'abbiamo fatto un po' a grandi linee, ma abbiamo detto molto presto per farlo, però secondo me c'è una cosa che in precampionato e anche qui secondo me comincia un po' a stonare, potrebbe essere migliorata, magari andrà tutto benissimo, però vedo qualcosa che non mi piace. Convivenza Brooks-Ruzier.
Ne ha parlato il coach. Io continuo a citare le conferenze stampa perché secondo me danno una buonissima lettura di quello che i giocatori, il coach e il GM, non ti chiamocelo mai,
Michael,
leggono della squadra. È stata fatta una domanda specifica su a che punto siamo a livello della convivenza tra Brooks e Ruzier. È stato risposto che è un processo, che ci vuole del tempo, e che comunque negli ultimi minuti in cui Ruzier ha capito che deve penetrare e Brooks è riuscito a non aver bisogno di avere sta palla in mano e di aiutare a chiamare un gioco, per chiamare subito dopo un gioco per se stesso, sono un inizio. Io voglio credere a questa cosa, nel senso che in questo momento sinceramente il giocatore che mi pare più in difficoltà, fatte 100 le sue capacità, è sicuramente Ruzier, che deve capire che appunto non è una lega di passaggi dietro la schiena, assist volanti ad una mano, passaggi baseball, bisogna picchiare. bisogna avere un livello di intensità superiore a quello a cui un giocatore tecnico come Ruzier è abituato. Brooks invece sinceramente mi pare più calato nelle esigenze, cioè all'interno delle esigenze e di quello che lui può fare per la squadra. Infatti alla fine la partita l'ha spaccata lui, l'ho detto, magari non da subito, però quando c'è stato da prendersi la quadra sulle spalle, magari con l'aiuto e con il supporto di un veterano come Ferrero che è lì per questo, però due triple pesantissime.
Sì.
O comunque anche la palla rubata a fine partita, a fine quarto di Ruzier. Certo. Cioè, ci vuole ancora del tempo, ma io vedo le prime gocce della comprensione del contesto. Questo è mancato in questa partita, secondo me.
Io ti dico che quello che mi piacerebbe vedere da Ruzier è un Ruzier versione A2 e non versione A1, cioè in certo senso meno playmaker e un po' più realizzatore. Cioè tante volte io ho questa impressione qui, tira solo quando è sicuro di fare canestro, cioè proprio quando ha tanto spazio, quando non c'ha nessun'altra possibilità. Invece qualche volta dovrebbe essere un pelino più egoista e fare quello che faceva quando giocava con noi in A2, prima di poi partire per tutta la sua, il suo grande viaggio in A1, un bel arresto e tiro in penetrazione, salta l'uomo e va lui dritto al canestro, oppure si prende la tripla anche un po', passa dietro il blocco là il difensore e tira. Cioè non c'è bisogno di cercare per forza sempre il passaggio, anche semplice, ma passaggio o penetra e scarica eccetera, più un po' più aggressivo realizzativamente, in modo che così possa aiutare, poi dopo da lì puoi alternare, una volta sono aggressivo, una volta passo, e allora metti in difficoltà la difesa, altrimenti qua è un po' monocorde, secondo me.
Sai, a sua discolpa ti dico che io credo la prima penetrazione che ha fatto in tutta la partita nel primo quarto si è beccato uno stepone pazzesco da Brown.
Sì,
è un signor giocatore, ecco, questo
vero.
Vorrei, perché non l'abbiamo detto, ma non possiamo dimenticarcelo, loro hanno un solo straniero ma di altissimo livello, è l'ex 5 titolare di Torino, se non sbaglio, l'anno scorso, qui un giocatore che era stato preso come straniero di una squadra che voleva vincere il campionato.
Certo.
E sai, beccarsi una stoppata con un giocatore basso alla prima penetrazione in un momento non di enorme fiducia, può metterti delle difficoltà, cioè può metterti qualche granello di sabbia nell'ingranaggio della tua fiducia. Però ha chiuso in salire, come tutta la squadra, e questo secondo me è il messaggio più importante che dobbiamo trarre positivo da questa partita. Abbiamo portato a casa i due punti, abbiamo capito che l'atteggiamento che bisogna avere, e alla fine quasi tutti sono riusciti a portare il loro la loro goccia d'acqua nel mare di questa vittoria.
Sì. Anche lui, poi, se vai a guardare le statistiche, 9 punti, 7 assist, che comunque
alla fine è quello che tu richiedi da
certo Ruzier. appunto, però è proprio una sensazione, cioè più come dire un qualcosa di non visibile, no? Cioè l'impressione che quando giocano insieme un po' si pestano i piedi, un po' non si capiscono, un po' vanno forse a velocità, a ritmi diversi e...
secondo me il punto è che Ruzier non ha capito il ritmo a cui coach Christian vuole farlo giocare.
Anche.
Io ho notato che Brooks ogni volta che viene messo da playmaker aumenta il ritmo, aumenta la velocità, corre molto più velocemente dall'altra parte, cerca di avere una transizione primaria, cosa che non è molto nelle coach nelle corde del Ruzier che abbiamo in questo momento. Lo diventerà, ma non è scontato passare da essere il playmaker di una squadra di A1 al playmaker di una squadra di A2.
Sì.
È un ruolo molto particolare, il ritmo delle partite è molto diverso. Non... questa è l'equazione per cui sei un giocatore di A1 arrivi in A2 e domini. Non è così, lo sport non è matematica. Questo è il, secondo me, un concetto essenziale da far passare.
Assolutamente. E sono d'accordissimo. Per questo è, non è un giudizio definitivo, è semplicemente una sensazione. Come ti ho già anticipato, spero che col tempo venga, diciamo, risolto, migliorato, perfezionato questo rapporto, perché se poi diventano due giocatori in sintonia, allora a quel punto lì ne vedremo delle belle, altrimenti rischiamo di trovarci un po' con una patata bollente in casa. Non credo, però non si può mai dire
che siano abbastanza
si possa trovare.
Gestire
anche, anche il coach che ormai è diventato il nostro mito solo per aver risposto, per seguirci su Instagram, bisogna dire che anche per lui è tutto nuovo, quindi anche lì sento chi critica, chi dice così. Vabbè, ragazzi,
il
calma.
5 d'ottobre,
io direi, guarda, se sei d'accordo, si possono aprire le critiche a partire dalla prima partita del girone di ritorno. Prima, giusto, mi sembra molto prematuro, cioè, sì, ci potranno essere critiche dettate magari dal momento,
singolo errore all'interno della partita, ma critiche strutturali alla prima di campionato,
esatto,
francamente
non si possono fare.
Indipendentemente dal fatto che io sia ottimista o pessimista, a favore o contro, mi sembrano molto prematuri.
Molto, molto. Poi, e poi, come vi ho detto, il campionato è molto lungo. Poi, quando saremo ultimi alla fine del girone di andata, allora lì potremo lanciarci in tutti gli improperi.
Tutte le invettive del mondo, e noi saremo i primi a fare queste polemiche.
Proprio in primissima fine. Vabbè, comunque, alla fine 80-75, loro rimangono sempre un po' lì, ma noi, dopo aver recuperato quel meno 10 nel terzo quarto, riusciamo a tenerli sempre a distanza fino al fischio finale.
Facendo anche una partita che è finita in maniera emozionante, se devo essere sincero. Cioè,
sì.
Non è stata la partita scontata che ci si aspettava, ma chi se ne frega alla fine. Cioè,
ma posso dirti,
a casa con delle emozioni.
Esatto, posso dirti. Cioè, rispetto a, adesso, senza nulla togliere alla 1, che ha sicuramente i suoi pregi, però quello che ci ridà la 2 sono partite in cui finalmente noi, uno, siamo la squadra favorita, visto che spesso in A1 non lo eravamo, insomma, dopo un po' rompa il cazzo anche quello, e due, giocando appunto da favorita, c'è una che prova a darti fastidio e tu in qualche maniera provi a respingere i suoi attacchi, e quindi spesso ti vengono fuori partite tirate, e quando le vinci è un'altra cosa, perché scusami, io ti ricordo sempre che noi veniamo da 6-7 trasferte perse di 20 punti di media dell'anno scorso, ecco,
nessuna possibilità,
dove le emozioni erano 5 minuti del primo quarto per poi dire vaffanculo a fare un'altra roba piuttosto che guardare il solito massacro. Quindi non è tutto da buttare sta 2, dai.
No, assolutamente no, sono d'accordo con te,
però certo, qualità di gioco
sì,
ci dobbiamo lavorare. Ci abbiamo
4 minuti 0-0. Sì, sono stati abbastanza.
Sì, sì, il primo quarto è stato abbastanza mostro.
Volevo cambiare canale, ma ero in palazzetto.
Certo, è difficile, difficile. Almeno potevi guardare il cubone con i nomi.
E la presentazione mi si è veramente aperto il cuore.
Guarda, potremmo fare una preview della partita contro Chiusi, ma uno, faccio fatica a dire.
Presentiamo la partita contro Chiusi. Loro
sì,
vengono da una batosta. Perché
contro? Beh, non so neanche cosa hanno fatto. Guarda,
nel primo turno hanno perso a Bologna di 20, di 19, okay. 72-51.
Buono.
E quindi avranno il coltello tra i denti. Prima in casa per la Umana Chiusi.
Tra l'altro, io l'avrei localizzata in Emilia Romagna, ma vedo che è Siena sostanzialmente.
Sì, è essenzialmente Siena.
Ok, quindi molto bene. Come Orzi Nuovi lo scopro perché il commentatore, ma che tra l'altro, nota margine, il commentatore delle partite su l'NP, no? L'applicazione di cosi, e non è altro che Marco Stabile.
Cioè sì, perché sono adesso è la diretta della di Rete 4.
Sì, che è abbastanza, cioè, che apre comunque una piccola parentesi su sta roba, per cui di fatto la persona, non so, di Orzi Nuovi, il vecchietto di Orzi Nuovi che segue la partita e apre sta roba, di fatto si becca la telecronaca non casalinga, di più.
Sì, è l'equivalente della telecronaca tifosa del calcio di una volta.
Esatto, quindi poi dopo, quindi ci aprirà di nuovo questo fantastico segmento in cui non ci saranno più tifosi mascherati come in A1, con l'accento napoletano quando guardavamo Napoli, no? Cercando di essere imparziale.
Siamo
tifosi dichiarati, almeno gettiamo la maschera, dai, su. E quindi il buon Marco Stabile ci ha detto più volte, tra l'altro, che Orzi Nuovi è in provincia di Brescia. Quindi scopriamo anche un po' di geografia.
Ma domanda, come si vedeva? Facciamo questo momento.
Ma sai che
servizio.
Bene?
Sì.
Allora, bene, ogni tanto il cameraman ci dava di zoom un po' a caso, se posso permettere. Cioè,
delle camera unica, fissa?
Ovvio.
Che domande.
Neanche a chiederlo. Però devo dirti la verità, una fruibilità comunque notevole per... Io mi ricordo ancora qualche anno fa, quando eravamo...
Il tiro della vittoria di Coronica che non ha visto nessuno in una partita.
Certo, che, pur, che io ero già, avevo già spento.
Raccontiamolo ai nostri telespettatori più giovani.
Sì, dai, allora. A Legnago, forse, Legnano, non mi ricordo, non so mai quale uno, quale l'altro.
Legnano, secondo me.
Ok. Partita che siamo lì lì in trasferta e mi pare che fossimo pari addirittura.
Sì.
Palla loro, rimessa.
Palla loro, noi abbiamo la palla per andare sopra, sbagliamo.
Sì, sbagliamo.
Loro vanno dall'altra parte, time out, giocano la loro rimessa, cominciano a fare il loro gioco, Coronica recupera la palla, parte in contropiede, esce dall'immagine... La telecamera
non si
rimane
sa,
fissa
non si sa.
Su dei giocatori fermi, il commentatore non commenta, tifosi, giocatori triestini che si abbracciano, abbiamo vinto di due.
Tra l'altro
due
io
punti
ho...
di Coronica che non ha mai visto
mai
nessuno.
Nessuno saprà mai cosa è successo. Tra l'altro io ho questa immagine in testa che è sicuramente deformata, ma praticamente cioè tu vedi il campo, poi dopo Coronica un pezzo, poi non lo vedi più, ma dietro per me tipo c'è come il come quando c'era il Covid nell'NBA che non c'è niente, c'è tipo c'è un nero, cioè tipo c'è
no,
un'ombra.
Era una palestra orribile.
Orribile.
In cui praticamente c'erano due livelli, un po' come quella di Brindisi, non so se hai presente, per cui i telespettatori stavano come su una balaustra, io non so come spiegarlo, sopra al livello del campo e vicino al campo le tribune stavano sotto a questa parte rialzata, per cui era la sensazione che non ci fosse nessuno.
Sto guardando adesso in diretta questo il loro palazzetto che cioè è come dici tu soltanto per 500 persone, cioè nel senso c'hanno una sola tribuna praticamente molto molto piccola tra l'altro e quindi dall'altra parte non c'è niente. C'è un muro, quindi è probabilissimo, se loro non hanno messo le luci da quella parte lì, probabilissimo che ci sia dell'ombra, soprattutto se la giornata era magari di sera.
Speriamo di vincere, perché qua gli stiamo prendendo in giro per il palazzetto e dopo magari ci battono, capisci?
Ma loro sono dall'altra parte però, o no, sono con noi?
No, sono con noi, giochiamo solo con la gente del nostro girone.
Solo con gente seria, stavi per dire. Noi giochiamo solo con...
Lei mi mette in bocca parole che non ho mai pensato.
Noi giochiamo solo contro squadre serie, non contro quello. Quindi, per farmi vedere...
Quindi così, signori, io direi che possiamo...
Allora, no, aspetta, come finisce a chiusi? Questo ci interessa.
Come poi, finisce a chiusi?
Perché scusami, qua... Palla spicchi in testa non si può più fare perché io non so neanche un nome di chi gioca a chiusi. Cioè, potrei guardare qua su internet.
Palla spicchi in testa potrebbe non avere senso.
Potremmo farlo solo per squadre veramente interessanti.
Ce lo teniamo per gli eventi importanti.
Sì.
Diciamo, io mi piacerebbe che vincessimo. Sinceramente mi piacerebbe che vincessimo. Se devo dire una delle partite che perdiamo potrebbe essere questa, perché giochiamo mercoledì, la trasferta, cioè ci sono molte incognite.
Sì, abbiamo giocato mercoledì, giochiamo mercoledì dopo, già questa abbiamo un po' faticato, come dicevi tu, loro arrivano da una bella batosta, quindi magari vorranno
avranno il coltello tra i denti.
Poi permettimi la nota: Siena non è Verona e non è neanche Forlì, cioè la trasferta è un po' più lunghetta, come quando andremo a Nardò.
Chiaro.
Non è proprio la più agile che abbiamo,
chiaro.
Quindi anche questo può incidere, soprattutto in A2 e in pulmino solito, quindi
chiaro. Per cui diciamo
vincere sarebbe importantissimo,
io dico vittoria all'ultimo minuto con tripla di Filloni.
No, io onestamente credo che perdiamo. O meglio,
così.
Sarei molto poco stupito se perdessimo.
E a questo punto scoppierebbero le polemiche.
Mamma
con
mia.
Caduta del governo,
tutto.
Dimissioni del sindaco che, così, mi pare che ultimamente non gli sta battendo.
Non ha capito bene l'andazzo, ecco, in un certo senso. Ok, e no, secondo me il palazzo tornerà a essere un fortino inespugnabile.
Sì.
Cioè lo vedo, ci vedo molto bene dentro, come una volta, a parte partite di cartello, diciamo, in quale può succedere un po' di tutto, in trasferta secondo me grande fatica.
Però comunque secondo me questa squadra ha delle... cioè io ho i miei 5 centesimi bucati se li devo scommettere su qualcuno, li scommetto su questa squadra. Cioè abbiamo delle personalità importanti che possono prenderci per mano. Speriamo, Jacopo.
Io sono più pessimista sull'immediato, cioè nel senso, come è stato già detto più volte nella puntata, la squadra è in crescita, ma è ancora da farsi, e quindi qua vedo tante difficoltà insieme. Poi magari finisce come la Triestina, che nelle mille difficoltà mi tira fuori prestazioni incredibili. Chiaro. E mi vincono pure lì relativamente in scioltezza, e allora fantastico. Però vediamo.
Diciamo questo, speriamo di essere in grado di commentare una vittoria lunedì prossimo, e speriamo di farlo in tre.
Speriamo di farlo in tre, certo. Beh,
noi, Americo, siamo qui e ti aspettiamo, siamo i tuoi cari amici. E ti
non ti abbiamo dimenticato.
Non dimenticarti tu di noi.
Sì, certo. E va bene, amici. Con questo possiamo dire che è tutto.
Un saluto da parte nostra.
Ciao a tutti, ragazzi.
Ciao a tutti, Forza Trieste.